compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Un saluto a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di radiazione.info. Questo mercoledì notte 27 febbraio 2019 dopo Cristo alle 21:03 minuti primi torna l'appuntamento con la nostra storia di classe, torna Memoria Resistente. Ciao Lucky.
Ciao Frank, e siamo qui dopo aver fatto il nostro backstage
come sempre
qualche chiacchiera di qua e di là.
Ci ritroviamo un po' prima.
Assolutamente, sempre, perché comunque
ci aggiorniamo sulle sciagure, sì, sulle reciproche dell'umanità tutta, e poi siamo qua pronti a trasmettere. Per chi si fosse collegato la prima volta su Radiazione, ben trovati. Per chi fosse anche la prima volta su Memoria Resistente, magari la radio la bazzica già, questo è un programma di letture partigiane, lo definiamo così, nel senso che andiamo a ripercorrere tramite dei volumi che la nostra memoria storica Lucky sempre riesce a procurarsi, le gesta di quei 22, quasi due anni di...
20 mesi sono state di resistenza armata.
Sì, che poi sì. È il periodo che trattiamo principalmente, ma poi in alcuni casi abbiamo visto che...
del 43 appunto al 20...
Che il respiro di tutto questo...
dal 25 aprile fino al circa il 7 maggio, data della resa incondizionata della Germania, della fine della guerra in Europa, perché purtroppo durante quei giorni, di questa decina di giorni, poco più, sono state compiute le più feroci rappresaglie nel nord Italia, in Veneto, Piemonte, comunque Lombardia. Ormai erano questi ultimi atti di crudeltà, proprio, che li ha sempre contraddistinti comunque, ma ormai atti di un esercito disfatto, in rotta, che ha ucciso proprio
per più volte abbiamo anche letto attraverso appunto i libri che ogni mercoledì presentiamo. Anticipiamo la lettura di questa sera, che è quella poi anche di mercoledì scorso, sì, Una fame instancabile, esatto, Partigiani a Torino, scritto da Silvio Borione, nome partigiano, Giacca. Libro edito da Red Star Press,
assolutamente.
Vi invitiamo a leggere, però prima di tuffarcene alla lettura, come al solito ci prendiamo anche un attimo per fare un po' il punto della situazione, lo facciamo anche tramite le informazioni che riceviamo sul nostro account di Twitter, @radiazioneinfo, per comunicare con noi, a partire da un tweet che sta girando molto in questi giorni, anche perché ci avviciniamo a venerdì 8 marzo, e arriva proprio questo tweet di Nuna di Meno con due dati per inquadrare un po' la situazione in cui almeno in Italia questo sciopero, questa giornata di lotta si configura. Occupazione femminile al 49,7%, inattività femminile 44%, donne in povertà assoluta 2.472.000, donne in povertà relativa 4.669.000. Lavoro o non lavoro, l'8 marzo sciopera. Se il lavoro è un diritto, un reddito di autodeterminazione ci è dovuto. E quindi questo è uno dei punti che contraddistinguono appunto la giornata dell'8. Altre informazioni ci arrivano sempre via Twitter. Dal 1 marzo tutti i prigionieri e tutte le prigioniere del PKK e PAJK in ogni prigione del Kurdistan e della Turchia si uniranno allo sciopero della fame senza termine e senza alternanza per rompere l'isolamento di Öcalan. E ricordiamo che già 300 compagni del PKK ormai più di 2 mesi che sono già in sciopero della fame. Ricordiamo, adesso non vorrei dire una data sbagliata, mi sembra dal 96 che Öcalan
è stato consegnato.
Stato consegnato dallo Stato italiano, peraltro, allo Stato turco, ed è dal 96 che si trova in isolamento. Quindi stiamo parlando di una forma di tortura difficilmente anche immaginabile. 23 anni di isolamento sono
assolutamente
un bel po'.
Ringraziando lo Stato italiano, chiaramente sempre servile nei confronti del capitale, comunque dei suoi scherani.
Sì, siamo sempre stati bravi, al di là dello schieramento politico, a fare i duri e gli intransigenti con i più deboli, ma poi i leccaculo con i più forti. Ad esempio, porto un esempio qua di Igor Iezzi, che tu dirai, e chi è Igor Iezzi? Dovresti conoscerlo, perché è il capogruppo della Lega nella Commissione Affari Costituzionali, quindi uno che è messo lì un attimo anche a garantire a fare da garante a tutte le questioni che riguardano la Costituzione, che peraltro è figlia di quel periodo, per quanto sia di fatto una cristallizzazione dei rapporti di forza che c'erano in quel periodo.
La Costituzione è nata dalla Resistenza,
però comunque porta un retaggio delle gesta che leggiamo. E questa persona, riferito a quelli del Baobab, che è l'associazione che fa volontariato con i migranti, principalmente, cioè a Roma anzi, sì, che sono stati sgomberati decine di volte, l'ultima volta qualche mese fa, scrive, lo leggiamo perché lo retweet proprio l'account di Baobab: volontari, poi un po' di faccine che sorridono, perché anche se sei il capogruppo della Lega nella Commissione Affari Costituzionali ti esprimi come un bambino di 8 anni.
Sì.
Volontari, queste sarebbero le faccine, è finito il business, rassegnatevi. Quindi uno che è capogruppo di un partito che deve 49 milioni allo Stato italiano si permette di dire alla gente che, al di là poi dell'analisi politica o non analisi politica, comunque lo faceva investendoci il proprio tempo e verosimilmente anche il proprio denaro, è finito il business, rassegnatevi, no? Quindi, per fare un attimo capire poi questo sì. Igor Iezzi, vorrei vedere che posizioni ha poi quando si va a parlare a prenderselo con qualcuno che magari non sono un'associazione di volontari di Roma, ma qualcuno un attimo più di influente sullo scacchiere geopolitico internazionale.
Ma anche tra l'altro magari quando fa comodo, quando invece muoiono bruciati nelle bidonville, perché il padano deve avere l'arancia fresca sulla tavola di casa, o come quando nel Veneto vengono scoperte le aziende agricole piene grase di immigrati come li chiamano loro, clandestini, però vengono sfruttati adeguatamente per un salario da fame e un alloggio da lager, però questo qua è appunto come è successo a San Ferdinando. Salvini si dimentica sempre come questo jezzo qua, sto scherzo di natura, che appunto tace sulle agromafie.
Però io ci terrei in tal proposito a finalmente poter dire questa cosa, che è una cosa che io sostengo da anni. Finalmente, vabbè, non che sia stato adesso il momento che si dimostra che ho ragione, ma adesso è agli onori di cronaca più di prima, e quindi tanto vale ribadirlo. Cioè, se facessero veramente l'indipendenza, la secessione del Veneto dal resto d'Italia, dal sud, che ciuccia soldi, ruba ricchezza al Veneto, il Veneto sarebbe in malora. L'hanno dimostrato in sede giudiziaria, c'è più 'ndrangheta in Veneto che in Calabria ormai. Quindi, signori, se poi i proventi di queste ditte che hanno sede sociale in Calabria, mettiamola così, andassero soltanto in Calabria, secondo me in Veneto se la passerebbero un po' male. Ma questa poi è un'idea mia, magari mi sbaglio, però a quanto pare addirittura dei giudici, che di solito non sono tra le persone con cui mi trovo più d'accordo,
esatto,
mi hanno dato ragione in questo
beh,
fatto.
Gli ultimi arresti sono stati una cinquantina.
Vabbè, e c'era anche qualche veleto di mezzo, perché
assolutamente.
Perché vedi, ce l'hanno qui ancora vecchio lignaggio, ce l'hanno qui, esatto, terroni, però se c'hanno i soldi. Esatto. È un po' come gli immigrati, no? Perché adesso c'è tutta questa polemica: immigrati, non è immigrati, sono gli africani poveri, quelli che non vuoi. Perché se arrivano quelli con arrivano l'Emirato X, l'Emiro X con la valigia piena, allora gli stendiamo.
Esatto, cinesi compresi.
Perché investire in diamanti in Africa andava benissimo, no? Però gli africani che non hanno i diamanti non li vogliamo.
Esatto, noi non li vogliamo, come dice Salvini così.
Comunque, solidarietà a tutti
l'occhi.
I volontari del Baobab, ai compagni in sciopero della fame in Turchia e in Kurdistan, e anche a tutte le donne, soprattutto quelle che in questi giorni si stanno organizzando per far sentire la propria voce in vista dell'8 marzo e non solo. Quindi, detto questo, fatte le dovute
chiaramente,
diciamo, andiamo, anticipazioni, esatto, e parentesi iniziali per la trasmissione, andiamo appunto con la lettura di Una fame
assolutamente
instancabile.
Appunto, eravamo rimasti sul fatto di Silvio, che comunque con i suoi compagni andava a razzolare legna da un deposito improvvisato, una manna, come l'hanno considerato, proprio una manna piovuta dal cielo da questi abitanti di questi quartieri popolari, in una Torino in guerra, una Torino bombardata, dove praticamente iniziava a mancare tutto, appunto, come diceva, una fame instancabile. E quindi continuiamo a seguire le vicende di questa, diciamo, esproprio proletario di quella legna piovuta al cielo. Nei giorni successivi i sacchi di corteccia iniziarono ad accumularsi nelle cantine, mentre i tronchi più piccoli adatti ai lavori di falegnameria venivano contati e divisi con metodo tra le diverse famiglie. Restava il problema di comprare il silenzio della portinaia, la cattolicissima signora Pagella. Nessuno di noi lo sapeva con certezza, ma poteva essere una fiduciaria fascista. Andammo con una delegazione dei più presentabili di noi, parlammo pulito, ma nonostante i continui riferimenti alla Santa Provvidenza non accettò la legna. Quando chiuse la porta lasciammo i sacchi di scorza lì a fianco, casomai la sua implacabile onestà cedesse. Mezz'ora dopo la corteccia non c'era più e al suo posto trovammo i sacchi ben piegati, anche la portinaia era di nostri. Intanto era passata una settimana, nonostante dalla strada nulla fosse cambiato, alla vista del cortile sembrava fosse passata una nube di cavallette. I genitori delle diverse famiglie fornivano le misure e noi segavamo i tronchi più piccoli. Ogni casa aveva il proprio disegno nell'uso del legno e così, muniti di metro e sega a mano, noi ragazzi preparavamo i tronchi che venivano poi sviluppati in stracce e buste, caricati sulle biciclette o su di un carretto o portati alla segheria da Capriolo. Ricavate le tavole desiderate, riportavamo indietro pure segature e scarti, che nel palazzo non si sprecava nulla. Sportelli, pannelli dalle porte, scaffali, addirittura le cassette e le lettere vennero aggiustate o rinnovate. Poi iniziamo a smuovere alcuni tronchi più grandi e robusti, questa volta con le dita grandi. L'ultimo bombardamento risaliva al 13 gennaio, erano passate settimane, ma ci si aspettava che la guerra sarebbe continuata a lungo e così, sotto la spinta della necessità comune, si decise tutti insieme di rinforzare le cantine puntellandole. Noi bambini del palazzo eravamo affiatati come mai prima. L'intenso lavoro collettivo e il benestare nei confronti delle nostre azioni da parte degli adulti ci esaltava. Durante il saccheggio dei tronchi ricavammo rifugio in profondità nella legna, sicuro, nascosto alla vista e raggiungibile solo attraverso cunicoli e passaggi troppo stretti perché un adulto vi entrasse. Là sotto i nostri piccoli problemi venivano resi comuni, affrontati con la stessa serietà di quelli dei nostri genitori, e il problema che più di qualunque altro riempiva i nostri pensieri, ora che il freddo si era allontanato, era la fame. Nessuno aveva ancora mai parlato del fascismo apertamente, della tessera non aria e dei cari mandati in guerra. Nessuno aveva svelato se il proprio padre o la propria madre fossero antifascisti, e in fondo non ce n'era bisogno, visto che l'opposizione al regime trapelava in continuazione tra quei ballatoi. Eppure, anche se il tema di discussione originario era la fame, che sinceramente noi sentivamo più della guerra, tutti avevano chiaro che la prima fosse figlia della seconda e che entrambe le aveva create il fascismo. A quel punto il parasso fu beve, e un bel giorno Martino, il figlio minore di Quartesan, se ne uscì con una frase semplice per tutti noi illuminanti: facciamo anche noi dei volantini. Che volantini? Di che parli? Facciamo anche noi dei volantini contro la guerra. In pochi secondi gli animi si scaldarono. Certo che avremmo fatto i volantini. Qualcuno di noi andò alla tipografia di via Fréjus e se ne tornò con una tasca, con in tasca dei notes e di lapis. Di nuovo tutti a rifugio, iniziamo la combutta. Io propongo abbasso la guerra, sì e no alle bombe, pace, pane. Martino, col suo sguardo sognante, propose pane e marmellata. Lasciandosi cadere all'indietro come folgorato, scoppiamo tutti a ridere. Scrivemmo tre blocchetti con la sinistra per depistare possibili esami calligrafici, e che per la maggiore scrivemmo no alla fame. Lo scrivemmo tutti più volte, come esorcizzare i nostri giovani stomaci da quella ormai fedele compagna. A quel punto non ci restava che distribuire i volantini caserecci. Con l'inesperienza e la fretta riempimmo di messaggi le cassette delle lettere del nostro stesso palazzo e di due o tre che vi confinavano. Non aveva molto senso, visto che le famiglie che lì abitavano erano di operai e per lo più antifasciste, di sicuro contro la guerra. Eppure quella prima azione fu determinante per dichiarare al mondo intero che la banda si era schierata. La sera Eugenio mi accolse a tavola con un sorriso semplice. Mi parlò con la sua solita voce calma e bassa. Qualcuno oggi ci ha messo dei volantini contro la guerra nella buca delle lettere. Feci spallucce, per quanto mi riguardava cadevo dal nuvole. Deve essere stato qualche coraggioso che gira per questi cortili. Niente, nessuna espressione tradiva il mio coinvolgimento. Bene, se per caso ti capita di incontrare i signori che hanno scritto quei messaggi, magari suggerisci loro che la prossima volta non concentro le distribuzioni tutte nelle stesse tre case, che i fascisti su un papicciù, e che in abbasso la guerra, la parola abbasso a due S. Esmeralda, mentre preparava i piatti, sorrideva anche lei. A quel punto mi lasciai andare un sorriso pure io, che per una volta mi sgridavano divertiti e tanto voleva stare al gioco. Quando non ci ritrovavamo al covo, le mie giornate si dividevano tra la scuola e tutti quei lavoretti saltuari che mi prendevano qualche ora ogni giorno. Andavo dal materassaio, facevo delle commissioni per il negozio elettricista, lavoravo in borgata Lesna a piegare i tubi delle stufe o da provenzale a molare quei lavandini di marmo, così pesanti che servivano quattro operai a muoverli, pomice dura e acqua, finché gli angoli non erano smussati. Erano tutte delle boite, costruite in quei cortili circondati da case tra quattro piani, per noi era l'apprendistato. Il più delle mattine però andavo a scuola, al Santore di Santa Rosa. L'interno di quell'edificio austero era di un bianco ingrigito, sul quale il tempo aveva marcato il proprio passaggio. I banchi erano massicci, alti, incisi da generazioni di intagliatori dilettanti, mentre appeso al muro in alto dietro la cattedra giaceva solitario il crocifisso di legno. La lavagna copriva un algore e una carta geografica dell'Italia, quello opposto. L'intingere metodico del pennino del calamaio infossato nel banco e il suo scricchiolio era l'unica distrazione che rompesse la monotonia delle lezioni. Tutto di quel casermone mi spingeva ad evadere. Una volta scambiate tutte le notizie possibili durante la prima ora, cadevo come gli altri in un torpore soporifero. Solo uno di noi, Costanzo, riusciva a dormire con gli occhi aperti e il pennino in mano. Ci riusciva sul serio, noi tutti avremmo voluto avere la sua innata capacità. A volte arrivavamo addirittura a sperare in qualche incursione aerea pur di lasciare i banchi. Il lungo corridoio alto e scuro, durante quei pochi minuti che corrispondevano agli intervalli, diventava teatro dei nostri commerci, lo scambio di informazioni, delle risse, dei cenni e dei sorrisi. Poi era di nuovo lezione, di nuovo state attenti, di nuovo noia. Eppure ad allontanarmi dall'istituto non era una lezione di per sé, ma il maestro Gallo, indubbiamente odiavo quell'uomo in divisa con energia. E ogni mattina in cui elargiva lezioni di cultura fascista, riduceva l'ala alla stregua di un comando militare tutto denso di bollettini di vittorie, imperi, distruzioni, morti e feriti, contribuiva in modo notevole ad aumentare, se ancora fosse possibile, il mio odio nei confronti del regime. I colleghi lo definivano un vero fascista, ma a me sembrava solo un uomo che sapeva strisciare bene. Lo spirito di abnegazione di cui era avvolto era imbarazzante, lo dimostrava in ogni occasione. Nel mezzo del cortile della scuola, un lungo palo serviva a reggere la bandiera del Regno d'Italia. Questa era sempre afflosciata perché poche volte il vento riusciva a penetrare fino a lì per darle un po' di vita. Un pomeriggio, mentre ci ammoniva con le solite porzioni di veleno a carico delle plutocrazie giudaiche, e stranamente in quell'occasione aveva lasciato da parte la perfida Albione, il maestro Gallo alzò solennemente in braccio, indicando con il dito l'immobile pezzo di stoffa. La nostra bandiera sventolerà su tutto il mondo del futuro. Noi alzammo lo sguardo verso il drappo, che rimase perplesso a modo suo, ovvero floscio. Sembrava non accogliere con italiana audacia le patriottiche ispirazioni del fascista. Visto che non si muoveva, noi tutti spostammo l'attenzione sul dito del maestro, che continuava a indicare l'alto. Il maestro Gallo fissò il proprio indice eretto, poi tornò a guardare la bandiera. Avremmo voluto tutti che questa desse un minimo segno di vita, perché quella farsa si concludesse, ma non si muoveva da un millimetro. Il tricolore, con lo scudetto di Savoia e la corona sopra, per me valeva giusto il gusto di questo imbarazzo. Preferivo di gran lunga la bandiera di Saratoga, la loro vecchia maglia sformata e rattoppata, che se non altro aveva la sua dignità. Il maestro Gallo rimase con il dito alzato ancora qualche minuto, poi scocciato ci riportò in classe che l'intervallo per noi era concluso. Era un incubo, non passava la giornata che non lo detestassi. Oltre che a tenere le sue lezioni, interveniva in quelle degli altri maestri, convocava le madri nell'ufficio del preside, faceva da istruttore al sabato pomeriggio, precettava noi studenti per le adunate al Maramotti in piazza Sabotino. Eravamo la famosa folla sbandierante con il maestro Gallo, schiena al palco, che dirigeva le bandiere piccole, quelle grosse e due bandiere a testa. Infine l'ho preso per quel che era, uno dei tanti regali che il regime aveva riservato a noi, gioventù italica. Subito dopo di lui, in ordine di gradimento, veniva il sabato fascista. Se infatti si passava la settimana a chini sulla teoria e sulla cultura fascista, il sabato era l'ora della pratica, con le marce militari e l'esercitazione alle armi. Puntuale arrivava a scuola un avanguardista con il fucile, con la pistola, con la bomba a mano. Ogni settimana, insomma, con una delle armi individuali del nostro temibile esercito, noi le smontavamo, le rimontavamo, le caricavamo e sparavamo fino alla nausea. Poi, con l'entrata in guerra, in cortile si era giunto un pupazzo di paglia con l'elmetto inglese, appeso a una piccola forca, tutto legato perché cadeva sempre. Noi si prendeva il moschetto con la baionetta e si andava alla carica a passare il povero manichino per le armi. Era sempre il maestro Gallo che, con ricchezza di particolari, ci spiegava come torcere il fucile infilzato perché la ferita fosse mortale. Eravamo in guerra e la guerra cercava di farci entrare nelle teste e nei cuori. Di sicuro erano già nei nostri occhi. Inizialmente in classe eravamo in più di 40, dopo meno di un anno eravamo dimezzati. Per strada c'erano le prime serrane tirate giù, alcune gonfie in dentro e in fuori per l'esplosione. Gli sfollamenti, la tessera, la stessa città era cambiata nel suo aspetto e bastava vedere le case bombardate per capire che non ci fosse nulla che resistesse alle bombe. E se i bombardamenti distruggevano le case, il regime rubava dalle strade tutto il ferro che poteva, dalle case tutto quello che riusciva. Per Torino non c'era più un'inferriata e le prime a essere portate via furono proprio quelle delle scuole. Al Santore di Santa Rosa, il muretto che lambiva i giardini, tutto intorno venne subito ripulito. Poi ci fu la raccolta dei tegami e delle casseruole, con il premio a chi ne portava di più. Molti alunni rubarono le casseruole in casa e molte mamme vennero nei punti di raccolta a protestare. Le montagne di pentole venivano ammassate in cortile, caricate e portate via. Poi il fulturno della lana, la gente iniziò a nascondere i materassi in soffitta. E Smeralda non diede nulla, come tutte le mamme Lucia. Del resto, le mandavano a chiamare le madri operaie di Torino e loro, in quello stanzino dell'Amos Maramotti, al fascista di turno rispondevano che dormivano in terra, sulla paglia, che venissero a controllare. La scuola, la tessera, i bombardamenti, il freddo e la fame. Di questo discutevamo con la banda del palazzo, in quel budello di tronchi buttati a casaccio, e in quella tana riempita con i nostri corpi, la notte al chiarore delle candele, e di nostri volti latti, sognavamo di come sopravvivere, di come difenderci, di come colpirli. Fu così che escogitammo il nostro primo sabotaggio. Dopo poche discussioni decidemmo di bloccare una carreggiata di Corso Rosselli, visto che di notte ci passavano i fascisti e la milizia volontaria. Non avevamo chiaro cosa fare una volta che si fossero fermati, né quale sarebbe stata la risposta, ma per noi quello non era un problema. Il desiderio di attaccare e l'incoscienza ci rendevano ciechi di fronte al pericolo a cui andavamo incontro. La notte prescelta spostammo pietre e masserizie in mezzo alla strada fino a creare una piccola ma robusta barricata e ci acquattammo nell'erba, a qualche decina di metri, fermi ad osservare mentre i nostri fiati si facevano fumo nell'aria fredda. Per le regole dell'oscuramento, i fari delle macchine erano quasi completamente coperti e solo un filo di luce filtrava dai loro vetri, più per farsi vedere che non per illuminare la strada di lampioni spenti. Su Corso Rosselli i fascisti li avevamo già visti passare un'infinità di volte la notte, d'altronde giravamo solo noi le loro solite ronde. Il freddo entrava nelle ossa salendo dalla terra, dal fondo della via iniziò a sentirsi il rumore di un motore, finché dalla nebbia non saltò fuori un sidecar con a bordo tre militari. Vennero tutti e tre sbalzati dalle selle in avanti, mentre la moto con la cabina si rovesciava sul lato. Poi fu di nuovo silenzio, i corpi non si muovevano, e il tempo passava e a noi, tolto l'entusiasmo iniziale, cominciamo a preoccuparci di averla combinata grosso sul serio. Li abbiamo ammazzati? Silenzio. Uno dei tre fascisti si mise a sedere, presto seguito dagli altri due. Indietreggiammo gattoni fino a uscire dalla loro vista per poi darci la gamba. Qualcosa era cambiato. Per la prima volta li attaccavamo direttamente, ci mettevamo in quel gioco. Decidemmo che quell'azione non avremmo raccontata a nessuno, neppure in casa, e decidemmo che quella sarebbe stata una regola generale da rispettare anche in futuro.
E dopo questa prima tranche di lettura vi lasciamo a un po' di musica per spezzare un po' e anche per lasciare il tempo di metabolizzare quanto letto finora, come ci piace dire. Vi lasciamo in compagnia di Willy Peyote, restate qua sintonizzati su Radiazione.
La nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata. Avevo un buon motivo, e adesso se n'è andata. Il traffico che intasa la strada non è neanche iniziato e già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo. E poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo. Come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro tipo termos, ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai.
Ho pensato
vai.
Troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni e vaffanculo, vi voglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo, non credo, non mi serve la boccia di vetro. Merda, già vi vedo, fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro, perché sei un povero stronzo, nel buco del culo del mondo, senza spina dorsale, senza il midollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno, tornare a casa, bere il piatto pronto, è la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto, perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Posso dirti che vorrei sentire pronto, dirti che vorrei rendermi conto, so che tutto è facile
quando sai mentire.
Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto, so che tutto è facile
quando sai mentire.
Non capisce, spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Se ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai.
Ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare. Tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarlo, sì. Vai.
E torniamo in diretta quando sono le 21 e 30 minuti primi. Vi giriamo anche un paio di recapiti per comunicare con noi: @radiazioneinfo, senza il punto, per scriverci su Twitter. 380 47 16 299 è il numero del nostro canale di Telegram. Ci potete scrivere lì, ci potete anche scrivere ovviamente sulla pagina Facebook di Radiazione. Sempre ben accetto se siete interessati o se ne avete disponibilità un vostro contributo in termini di documenti. Anche,
sono
anche
sempre assolutamente ben accetti.
Anche perché molto spesso le cose che leggiamo sono difficili da trovare, perché certe cose non vengono più pubblicate, certe altre non sono neanche mai state pubblicate in forma
editoriale.
Sono... E quindi è bello anche quando poi chi ci ascolta contribuisce alla realizzazione delle puntate di Memoria Resistente.
E senza contare quelli che non vorrebbero che fossero mai più pubblicate.
Esatto, per loro, alla faccia loro. Dobbiamo diffondere il più possibile questo tipo di letture, questo tipo di scritti. Comunque, prima di ricominciare, un'altra notizia ci arriva da Twitter, una notizia di oggi sugli atti della Procura di Roma a proposito del caso Cucchi, che definisce proprio come la catena di comando dei carabinieri mise in atto, stiamo parlando appunto del 2009, dell'omicidio di Cucchi, una serie di iniziative per allontanare, questo termine hanno usato, la verità, addirittura riuscendo a indurre l'ex guardasigilli a dire il falso in Parlamento. Stiamo parlando di Angelino Alfano,
che, insomma,
raggirare Alfano non deve essere proprio uno dei compiti più difficili nel mondo, neanche per un carabiniere, quindi questo quantomeno non ci stupisce. E
dal 2009, insomma, piano piano.
Sì, ricordiamo che in tutto questo la famiglia, soprattutto la sorella di Stefano, ha subito
assolutamente
minacce, offese da sindacati di polizia, dai carabinieri. Di fatto ad oggi non è che ci sia stata una vera punizione per,
no, come tanti altri casi, come Uvaldo Grandi, via dicendo.
Sì, esatto. Poi invece con l'accusa di aver dato fuoco a qualche centralina elettrica o di aver dato solidarietà ai migranti, ai reclusi nel CPR di Torino, i compagni Archici, appunto, di Trento e Torino, vengono arrestati con accuse pesantissime, tipo accuse di terrorismo, mentre poi gli stessi che poi, magari non gli stessi, ma i colleghi di quelli che li hanno poi scortati delle patrie galere, magari si sono macchiati di omicidio e sono tuttora in servizio.
Assolutamente, certo.
Con le loro belle divise, che anche al nostro attuale ministro degli interni piace molto indossare quando non ha la felpa giusta per l'occasione giusta. Di solito, nel dubbio, si veste
difatti, tra poco
marchiato polizia.
Esatto, adesso tra poco lo vedremo anche con la maglietta a maniche corte di Z0 Alfa, magari, che così concluderebbe il tutto.
Vabbè, insomma, sarebbe anche un bel gesto di coerenza da parte,
sì, assolutamente.
Per chi si fosse collegato soltanto ora, stiamo leggendo Una fame instancabile, Partigiani a Torino, scritto da Silvio Borione,
nome di battaglia Giacca,
edito dalla Red Star Press.
Mentre noi adesso,
tra l'altro, Red Star Press, faccio un piccolo inciso, è una casa editrice di Roma a cui collabora, anzi uno dei principali fautori è Cristiano Armati, una voce che tante volte abbiamo sentito qua alla radio, su Radiazione, e che è venuto anche a trovarci in qualche occasione. Lui fa parte anche dei blocchi precari metropolitani metropolitane segue la questione abitativa di occupazione e resistenza agli sfratti a Roma, e proprio con i blocchi precari metropolitani c'è un incontro che è già cominciato alle 19 oggi alla sede del quadrato Meticcio, proiezione del video delle testimonianze raccolte sulla mala gestione dell'ATER qua a Padova, e poi appunto un dibattito, un incontro con Paolo Di Vetta dei blocchi precari metropolitani. Quindi se volete anche conoscere questa realtà, l'invito è quello di recarsi alla sede del quadrato Meticcio in piazza Caduti della Resistenza nel rione Palestro. Ciò detto, riprendiamo con la lettura.
Esatto. Blu Lancia. Gli isolati intorno a piazza Sabotino erano quasi completamente rasi al suolo in cumuli di macerie. Alcune fette di caseggiato resistevano in piedi, mentre delle boite, dei fabbricati non c'era più traccia. In tutta la zona si era creato un vuoto di anime. Il lavoro di sgombero delle strade, che prima andava a rilento, nel gennaio era stato abbandonato e i resti delle case rimanevano alle erbacce e ai cani randagi. I bombardamenti erano aumentati in numero e in intensità e dal mese di novembre avevano causato già più di 600 vittime. Lo sfollamento dei centri abitati aveva raggiunto una dimensione di massa, trasformando di fatto la città in un deserto che si riempiva di vita ormai solo durante i cambi turno delle fabbriche. Le scuole erano chiuse e così, insieme agli altri del cortile, passavo le giornate a saccheggiare le case sinistrate. Lì tra le macerie, dove le puttane avevano ricavato i locali adatti al loro lavoro e i mendic si erano costruiti un riparo pulendo i mattoni e ricostruendo a secco i muri, dove i ladruncoli avevano nascosto le proprie misere furtive, per lo più gomme e ricambi per le biciclette. Noi eravamo alla ricerca di ferro, legna, tubi di piombo e fili di rame, strappando quanto si riusciva a raggiungere arrampicandosi su per le case sventrate. Proprio come noi si davano a saccheggio tutti quei figli del proletariato o della strada che non avevano avuto la possibilità di sfolare. Ogni banda tra quelle stesse macerie aveva ricavato il proprio deposito segreto dove custodire schegge di bombe, razzi, cartelli stradali e targhe di macchine, ma anche album di figurine, fumetti e giocattoli. Io il mio rifugio lo creai tra le macerie dell'ospedale Martini. Il grosso edificio tra via Villafranca e Corso Ferrucci era stato distrutto ai bombardamenti nel 18 e del 20 novembre dell'anno prima. Era l'ospedale del Borgo, il nostro ospedale, e lo conoscevamo tutti perché chiunque di noi era passato per quelle sale. Durante le incursioni, il collimatore di uno dei bombardieri alleati, potendo scegliere se abbattere le caserme, il mattatoio comunale o la fabbrica Westinghouse, scelse piuttosto di sganciare le bombe sull'ospedale facendolo crollare. Si trattava di una struttura in cemento armato e, come tutte le strutture del genere, si aspettava che si accartocciasse su se stesso, lasciando vani pericolanti e spazi vuoti. Questo noi lo sapevamo, come sapevamo che le case in mattoni andavano in briciole e difficilmente si salvava qualcuno. Eppure, da come l'edificio si appiattì, fu evidente che avevano usato ordigni molto potenti e, in definitiva, in pochi nutrirono speranze di trovare vivo il personale o tantomeno i pazienti che erano ricoverati durante l'esplosione. In quegli ultimi giorni di gennaio, dopo 4 mesi dell'abbattimento, decisi di esplorare i resti. Tra le poche parti di edificio rimaste intere, tra gli archi e le colonne spezzate, per tutto il resto dell'isolato si allungava una lingua di macerie triturate. I pochi tetti che erano ancora non crollati ricordavano uno scheletro di travi annerite e i muri che li sorreggevano erano tagliati alle crepe e forati alle schegge. Tutto era immobile, silenzioso, coperto di neve. Molti erano passati prima di me, qualcuno da poche ore, in mezzo alla spianata di mattoni rotti, vetri e legna saltata. Un tavolo a cui mancava una gamba con un fianco una sedia di legno davano uno scarno senso di sopravvivenza. Ringhiere, grondaie, tubi, tutto quanto era stato possibile portare via era già sparito. E dal grande pino del cortile non restavano che il tronco e pochi moncherini. Scalando le macerie fino alle finestre senza vetri, entrando nelle stanze prive di tetto, camminavi ancora sulla neve e respiravi l'odore freddo della strada. Cominciai a scavare verso la parte sotterranea, l'unica che forse aveva resistito. Alla fine creai un passaggio a forza di spostare macerie. Allargai i cunicoli ora dopo ora, giorno dopo giorno, scendendo nelle viscere dell'edificio, fino a raggiungere un vano, fino a vederlo allargarsi in una porta. Era una sala operatoria, o almeno quello che ne restava. Il pavimento in piastrelle era ricoperto di calcinacci. Sul lato una bacheca in vetro ancora intatta conteneva strumenti chirurgici, mentre apparecchiature che non conoscevo prendevano un'altra intera parete. Addirittura i grossi lampadari appesi erano impolverati ma integri. C'era il tavolo operatorio in metallo, le barelle, gli armadietti con i camici disinfettanti. Creai un falso passaggio che riportava fuori, occultai quello vero. Poi dal corridoio ricavai due uscite, una per ogni via adiacente, invisibili dalla strada. Vi portai delle coperte per poterci dormire, ma infine decisi di accamparmi in uno sgabuzzino più facile da difendere dai ratti. Quando tornai a casa, Smeraldo scoppiò in lacrime, aveva paura che fossi morto. Eugenio invece pensava ad altro, era teso e stanco. Mi disse che era stato licenziato alla Lancia, ma già che aveva già trovato un nuovo lavoro nei Vigili del Fuoco. Finita la cena, erano giusti gli altri in cortile. Da quando la catasta di legna che ci faceva da base operativa era passata definitivamente per le stufe del palazzo, noi avevamo continuato a vederci dietro la baracca della vecchia. La vecchia abitava in fondo al cortile, una casetta di legno coperta di lamiere. Il suo volto sembrava scolpito nella pomice ed erano leggermente butterato al vaiolo. I due grandi occhi azzurri lattiginosi sembrarono passarti e leggersi dentro. Viveva in una sola camera, mal illuminata e sopra i pochi mobili, conservava sacchetti di scorza d'arancia essiccata con i quali si parlava degli infusi. Durante i bombardamenti avevamo cercato di portarla nei rifugi, ma lei non ne voleva sapere. Così, quando le bombe infuriavano, si metteva sotto il tavolo e ci restava finché non tornavamo noi ad avvertirla del cessato allarme. Una volta uno spezzone incendiario gli sfondò il tetto, il soffitto, e come a volte succedeva, non si accese e lei sopravvisse. Pensando alla vecchia e alle sue età indecifrabili, scelsi i gradini tre alla volta e fui felice di vedere la banda, la mia banda lì riunita. Qualcuno mancava, a quanto pare i genitori degli assenti erano riusciti a trovare ospitalità nelle campagne. Poco male, pensai, buon per loro. Mi aggiornai sulle questioni del palazzo, su quanto accadeva nella strada. Poi prese la parola un ragazzino magro e alto che non avevo mai visto. Le scarpe sformate, porche di calce, le ginocchia sbucciate, il maglione rattoppato e un ciuffo di capelli ribelli formavano una divisa perfetta per il nostro clan. Era vicino ai Saratoga, con i quali fino a quel momento avevamo scherzato e riempito il selciato di sputi. Si accese una sigaretta che doveva aver girato in precedenza e prese la parola guardandomi con i suoi occhi azzurri e freddi. Tu sei il biondo, io sono Silvio. Piacere di conoscerti. Peppe mi ha parlato molto di te. Nel cerchio si creò il silenzio, gli stensi la mano con energia, senza battere il ciglio. Sei nuovo nel palazzo. Non sono di questo palazzo, ma sono sempre qui in San Paolo, in via Montenegro. Mi passò una sigaretta, dopo un paio di tiri la passai a mia volta, come era usanza nelle bande. Silvio sembrava un tipo a posto. Poi, come ogni volta, dal nulla iniziò l'ululato disumano, stavano bombardando. Peppe fece un ultimo tiro e guardò il cielo. Nessuno di noi si mosse finché non parlò, a dopo per le scritte. Buttò la cicca a terra mentre le famiglie si riversavano in strada. La potente luce dei fari puntati al cielo, il crepitio metallico e secco dell'artiglieria contraerea annunciavano che i bombardieri erano già sulla città, che c'erano pochi minuti per cercare un riparo. Corremmo tutti verso via Limone. Le madri sollevavano i più piccoli, gli uomini controllavano che nessuno rimanesse indietro. Il frastuono delle prime case distrutte, delle ondate di macerie sbriciolate, portò il panico. Raggiunta via Limone, entrammo tra le case già distrutte fino alle cantine, dove avevamo ricavato un rifugio, puntellando i soffitti con i pali del telefono. Di sopra era la collera delle bombe, le esplosioni che macinavano ogni cosa, il loro boato sordo, alternato solo dal freddo mitragliare delle raffiche. Di sopra era l'orrore e la morte, rannicchiato, stipato, me ne stavo lì contro il muro, a immaginare il fumo, la polvere e le ondate di detriti, l'indifferenza del cielo tagliato alle luci, i traccianti che scendevano lenti. Stringendomi le ginocchia sentivo quel ronzio che fino al primo bombardamento mi afferrava nel cervello e nel cuore. Rimanevamo là sotto anche noi che non sfollavamo, noi che potevamo anche morire e che ci avevamo fatto l'abitudine. Rimanevamo là sotto con lo sguardo rivolto al soffitto e la mano a riparare il bicchiere di vino dalla caduti calcinacci, consci che poteva finire tutto da un momento all'altro. Stavamo attorno a quella pila di mattoni che faceva da tavolo in silenzio, rischiarati e ondate solo da quelle poche candele tremolanti. Eugenio mi guardava e non capivo se era perso tra i suoi pensieri o se stava proprio guardando me. Forse avrebbe voluto dirmi che la vita era così in quei tempi felici, che non sapeva se ce ne sarebbero stati di migliori. Oppure avrebbe voluto dirmi che quella paura avrei dovuto tenerla stretta, cara e preziosa, e che quando l'avessi perduta con lei avrei perso anche una parte della mia umanità. Eppure non dissi nulla. Mi accennò un sorriso e poi rivolse a un uomo, un altro essere umano, uguale a tutti gli altri, alla luce di quelle candele. Almeno salviamo il vino. L'uomo rise, la tensione si ruppe un po' e il silenzio dentro si affievolì. I pensieri che lì sotto erano per forza nudi di sogni e di speranze tornarono rassicuranti. La gente iniziò a parlare, ma venne subito interrotta da un boato. Ci stringemmo alle pareti, un secondo schianto fece tremare tutto. Con il terzo spostamento d'aria si pensò alle candele, riempiendo di polvere la piccola stanza. L'ambiente si fece respirabile e ci copremmo il volto con i fazzoletti. Eugenio riaccese le candele mentre gli scoppi e le raffiche si allontanavano. Eravamo ancora vivi. L'uomo che prima aveva riso ora teneva il fiasco di vino stretto al petto. Hanno scaricato. Quando i colpi di tosse cessarono, la discussione riprese animata. Eugenio si mise in piedi sul tavolo e con la schiena china per non abbattere sul soffitto Sembrava che le bombe scoppiate così vicino li avessero risvegliati, che l'acre odore di polvere e fumo avesse dato loro una nuova scarica. Signore, signori, signore, mentre sopra con la loro guerra stanno cercando di cancellare ogni forma di civiltà, noi a partire da qui sotto dobbiamo decidere di costruire una nuova, più giusta. Parlavo col solito tono calmo e convincente. Tutta questa distruzione l'ha creata il fascismo, e non parlo solo delle bombe, ma delle nostre vite. Con la tessera ci saranno 200 di morti che camminano, con i turni massacranti e le paghe da fame, stanno facendo ingrassare solo i porci padroni delle fabbriche. Ci hanno promesso il pagamento delle 192 ore della tredicesima e hanno disatteso anche quello. La gente l'ascoltava, lo osservava nelle espressioni e nei movimenti. Il pasto di mezzodì in fabbrica, quello è il nostro diritto, ma soprattutto le 192 ore. Fece salire al suo fianco un altro uomo che prese la parola. Alla Tedeschi in agosto hanno fatto lo sciopero per i cottimi. Alla Caproni di Milano in settembre gli apprendisti hanno lasciato l'officina perché lavoravano 12 ore al giorno con una paga da fame. Alle Mirafiori trasferiti al Lingotto hanno fatto lo sciopero, quelli dell'aviazione hanno fatto lo sciopero. Riprese la parola Eugenio mentre gli umori si accendevano. All'Ilva di Milano, alla Scala di Modena, alle operaie, all'Esotta, alla Falck. Alla loro una protesta si può fare, lo stiamo già facendo. Se gli operai e le operaie ci riescono così, senza organizzazione, con tutti i rischi che corrono, si può fare. Eravamo tutti in piedi, ogni nome di fabbrica che aveva scioperato. Noi esseri umani, intorno a quelle poche candele, avevamo un sussulto, un impeto, un sorriso. Dal novembre scorso a Stalingrado in Russia le armate naziste sono bloccate, la controffensiva sovietica ne ha fermato l'avanzata, anzi ieri a Londra dicevano che hanno dichiarato la resa. La sala si riempie di gioia, molti esultano, altri chiamano la fine della guerra. Mussolini ha mandato decine di migliaia di uomini, nostri fratelli, a morire di freddo e di stenti su quel fronte, in una guerra che non è nostra e che ci porterà alla rovina. Ne manderà altri su quello o sugli altri fronti, noi dobbiamo dire no alla guerra. Vogliamo la pace, vogliamo che i nostri cari non muoiano più per le follie del Duce. Da tutta Italia aspettano il nostro segnale a tutta Europa. Eugenio ci guarda dritto negli occhi, signori e signori, Abu Jumal al-Kul, è ora dello sciopero generale.
Con Abu Jumal al-Kul, che vuol dire?
Traduci.
Provaci.
Non ho idea.
Abu Jumal al-Kul.
Muoviamo il culo.
Muoviamo il culo. Direi che con questo bel discorso interrompiamo la lettura per questa sera. Un po' di musica con Iggy Pop. Rimanete sintonizzati su Radiazione, perché prima della fine, come di consueto, vi diamo gli appuntamenti per il fine settimana.
How he rides, oh, the past. take a ride and see what's mine. I sing la 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 la. Oh, the passenger, he rides and he rides, he sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride.
Sono le 21:51 minuti primi. Allora, adempiamo al compito che ci spetta andando in onda il mercoledì dalle 9 alle 10 di sera. Siamo un po' lì nel cosiddetto giro di boa della settimana. Si avvicina il fine settimana, va bene il divertimento, va bene il gaudio, va bene la socialità, però è anche giusto dare un po' di appuntamenti e
di lotta,
ma anche, per carità, di festa, però che molto spesso servono a sostenere poi spazi di lotta. Quindi cominciamo da domani. Allora, domani, che è il 28 febbraio, c'è Jam Session Jazz al Katai. Sta quasi diventando un vizio, dicono sulla loro pagina di Facebook. Questo giovedì alle 18 il secondo appuntamento con la Jam Session Jazz in Katai. Per chi non avesse partecipato alla prima puntata, funziona così: ci troviamo al piano interrato di Ponte San Leonardo 1, un gruppo apre la serata per scaldare l'ambiente e poi si va di Jam Session. Tenete d'occhio la nostra pagina Facebook per sapere quali saranno i prossimi appuntamenti. Giovedì 28, appunto, alle 18 al Katai. Poi
quel di Ponte San Leonardo.
In Ponte San Leonardo, sì. Poi invece passiamo a venerdì. Allora, intanto, venerdì è una giornata piena, perché
primo marzo
dalle 11 di mattina c'è un presidio a Padova, residenza anagrafica per tutti. Lanciato dalla mobilitazione nazionale di Indivisibili, appunto il 1 marzo, varie realtà attive nel diritto per l'abitare si troveranno in piazza. Adesso vi dico anche, non vi leggo tutto il comunicato perché è lunghissimo, lo potete trovare sulla pagina del Quadrato Meticcio. Comunque in Piazza dei Signori dalle 11, appunto, in solidarietà ai migranti e anche a favore, appunto, della residenza, che adesso, dopo la legge Lupi, non viene concessa a chi si trova in occupazione, ricordiamo. Dopodiché passiamo sempre a venerdì, orari aperitivo. C'è l'aperitivo qua alla sede di Radiazione, che ospita anche
il picchetto operaio.
Il venerdì, appunto, dalle 18:30 c'è aperitivo per conoscere questo posto, per aprirsi il quartiere e anche per fare un po' di sano autofinanziamento. Quindi accorrete numerosi, così potete anche vedere quanto è figa la nuova sede di Radiazione.
Anche se questo venerdì sappiamo che c'è anche un appuntamento.
Ci arrivo, perché a un certo punto l'aperitivo finisce e comincia la serata. Dalle 10:30 la Marzolo occupata, lotto e ballo verso l'8 marzo. Sarà una serata benefit per sostenere le spese in una di meno e anche per rilanciare poi la manifestazione di esattamente una settimana dopo. Questa volta saremo alla messa Marzolo occupata, dicono le compagne in una di meno, venerdì 1 marzo, per una serata di autofinanziamento verso lo show però globale femminista dell'8 marzo. In console avremmo Collettiva Elettronica da Bologna, se non sbaglio, e Lady Gagarin. Non vi leggo neanche qua. No, questo ve lo posso leggere perché è breve. Non è di meno un movimento antisessista, antirazzista e antifascista. Nessun comportamento molesto sarà accettato durante la serata. E a me e te, se ci dicono antifascisti col programma che facciamo, non possiamo che essere contenti. Durante la serata sarà presente un banchetto con tutti i materiali e il merchandising per arrivare a tutti i compagni e le compagne preparati e attrezzati allo sciopero. Dopodiché, prima che il tempo scada, abbiamo ancora... Basta. No, c'è anche la proiezione di Medea di Pasolini al Cine Catai domenica dalle 19.30. Quindi, questi i vari appuntamenti.
Prima
noi ci risentiamo
mercoledì
prossimo, sempre alle 21, sempre su radiazione.info. Vi ricordiamo che poi tutte le puntate di Memoria Resistente le potete trovare sotto forma di podcast sul sito di Radiazione, quindi potete anche ricollegare i tasselli. Di fatto, per molti libri che abbiamo letto integralmente, potete ricostruire una sorta di audiolibro con la soave voce di Lucky, che non fosse che sbaglia gli accenti di metà delle parole che non di derivazione veneta o quantomeno di altri dialetti che incontra. Comunque è un signor lettore, va detto. Ti va riconosciuto, esatto. Assolutamente. Quindi questi sono gli appuntamenti. Speriamo di avervi fatto leccare i baffi e strofinare le mani per questo fine settimana. Speriamo di vedervi a sostenere le lotte. Speriamo anche di vedervi poi quando da lottare c'è, cioè, in questo anche periodo direi che da lottare c'è parecchio,
perché ce ne sarà sempre più bisogno.
Assolutamente sì. Con questo direi che è tutto. Come Memoria Resistente, come Frank e Lucky, vi salutiamo come al solito.
Vi aspettiamo nel fine
che fischi il vento
e che sventoli
per Baco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro.
Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir.
Nella notte lo guidano le stelle, sì,
forte il cuore, il braccio nel coltir. Toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!